Allora, siamo tornati in diretta qui sulle libere frequenze di Radio Blackout e andiamo a tuffarci nella parte centrale di questa puntata. Andiamo a riprendere. Abbiamo un collegamento in diretta con Dario. Ciao Dario, ci senti?
Ciao, sì, sono qui.
Ciao, perfetto, docente di sociologia dell'Università degli Studi di Torino. Appunto, l'abbiamo incontrato al ciclo seminariale che si sta svolgendo appunto in questi mesi di ecologia politica, e in cui si parlava di capitalismo estrattivo e negazionismo climatico. È un argomento che ci interessa, che abbiamo già trattato diverse volte durante questa puntata, e allora ti vogliamo chiedere a te qualche delucidazione, qualche approfondimento, insomma. E
Sì.
partirei a tal punto dalla questione della crisi finanziaria. Nel 2008 abbiamo assistito a questo boom della bolla assicurativa, diciamo, e quello che doveva sembrare che ha fatto tremare il mondo della grande finanza, invece 10 anni dopo lo ritroviamo in piena forma, senza limiti, appunto, che ha dato il via a questa forma di capitalismo estrattivo che riguarda sia i quartieri, come per esempio vediamo tutti i processi di gentrificazione, ma anche e soprattutto le terre e le risorse dei paesi più poveri. Insomma, l'indebitamento di questi paesi li ha costretti a vendere appunto le proprie risorse naturali a questi grandi gruppi finanziari. Ed è proprio su questo che ti volevamo interrogare: che interconnessione c'è, come si è sviluppato appunto questo modello di capitalismo?
Certo. Senti, proviamo, ovviamente il tema è abbastanza complicato, ma io proverò a spiegarlo un po' in termini un po' semplificati. Allora, è ovvio che lo sviluppo del cosiddetto capitale finanziario ha fatto pensare negli ultimi anni che si stesse realizzando, quindi, uno sganciamento definitivo tra quella che era i processi di produzione e generazione di valore e la sua rappresentazione nel denaro, in questo caso appunto nel capitale finanziario. Ora questo è avvenuto, ma solo a un certo punto. Il capitale finanziario, quello che si sta configurando e che ha preso forma in termini di crisi durante la crisi del 2008, ma che poi ha continuato a mietere e ad accelerare, è un capitale che è un po' differente dal classico capitale finanziario di interesse, dove veniva prestato denaro in cambio di un interesse del denaro. Questo capitale finanziario invece è un capitale che, così possiamo dire, fittizio, cioè un capitale che distribuisce, mette in vendita titoli di proprietà su beni e valori che ancora non ci sono. Cioè, l'idea fondamentale su quale funziona questo capitale è il fatto che ricorre, mette in vendita, mette sul mercato valore futuro che non è ancora stato realizzato. Ora, questo valore futuro ovviamente è quello che fa riferimento al lavoro, cioè al lavoro futuro, merci future, materia prima futura, energia futura, che ancora però non c'è, ma su questo il capitale riesce comunque, questo capitale finanziario, a far girare i soldi di questi titoli di proprietà fittizi che ancora non corrispondono a cose reali. Tutti, si capisce come da questo punto di vista si tratti di un processo, come dire, che è autotelico, per capirci, cioè che si finanzia e che mette in moto, come dire, una spirale di crescita praticamente infinita. La contraddizione fondamentale è che si tratta di un capitale che si accumula senza valorizzarsi. Questa è la questione fondamentale, perché questo valore che viene rappresentato da questo capitale ancora non c'è, non è ancora stato realizzato e viene demandato un futuro. Laddove questi beni, questa quantità di denaro non incontra un valore reale, rischia poi, come dire, di implodere su se stesso, come è capitato nel 2008. In quel caso si trattava di titoli di proprietà di case che non sono state costruite, che non sono state vendute, per cui quei soldi che erano stati messi in giro non hanno incontrato poi il suo corrispondente materiale. problema è appunto allora di questa frattura fondamentale tra rappresentazione della ricchezza e la ricchezza reale. Si pensava che il capitale finanziario fosse in grado di emanciparsi completamente da quella che era la sua base materiale, in realtà ha sempre bisogno di qualcosa che alcuni hanno chiamato portatori di speranza, ossia dei riferimenti di natura materiale per questo valore che circola, come dire, a una velocità straordinaria e che aumenta costantemente. Questi portatori di speranza sono ovviamente la ricchezza reale, valore, lavoro reale, materia prima reale, no? che ancora non esiste, ma che è fondamentale per poter stabilizzare i circuiti del capitale finanziario. Cioè, in qualche modo, questo capitale ha bisogno sempre di un riferimento di natura materiale per potersi realizzare, per poter, come dire, no, valorizzarsi concretamente. In questa dinamica sta la sua potenziale di crisi. Perché si tratta di un capitale che sempre più si espone a crisi laddove, come dire, queste aspettative non sono rispettate, non si avverano, laddove non c'è un'aspettativa, per esempio, di disponibilità di più petrolio, o non c'è, come dire, un'aspettativa di aumento della domanda di merci, eccetera. Se queste aspettative non si realizzano e le politiche messe in campo per realizzarle non raggiungono i loro obiettivi, allora si verifica la crisi.
Insomma,
ti sembra abbastanza chiaro come spiegazione?
Sì, insomma, sembra un po' la reiterazione della crisi del 2008, solo che se la prima appunto toccava i mutui e le case, questo può toccare altri aspetti che potrebbero colpire una fascia di popolazione molto più alta, perché se appunto questo debito si potrebbe creare sulle terre o sulle acque di paesi più sfortunati, appunto poi la crisi gliene andrà a togliere e questo sarà un po'...
Certo, ma si mettono in moto, peraltro, come dire, si mettono in moto anche processi, si accelerano i processi di estrazione.
Esatto, perché di estrazione e di espropriazione parlando... delle ricchezze poi
certo.
che sarebbero pubbliche di tutti, insomma.
Certo, e sono i beni comuni. Le aspettative di ricchezza generate dal capitale finanziario accelerano poi l'estrazione reale di queste risorse, che si tratti di lavoro, che si tratti di materie prime.
O anche l'esempio della TAV a questo punto, proiettato al futuro, questo gran giro di merci, e che intanto va a ledere alla salute pubblica la ricchezza che è di tutti.
Questo capitale finanziario è in grado di mettere in vendita, di comprare e poi di mettere in vendita anche infrastrutture che ancora non ci sono.
Esatto.
Perché è quello che capita alla fine. Si investono soldi, no, non solo soldi, ma si creano ulteriori giri di soldi attorno a qualcosa che ancora non esiste.
Certo.
Che questo si realizzi fra 20-30 anni non interessa molto al capitale finanziario. Il problema è che possa guadagnare immediatamente su questa continua compravendita di beni che non ci sono,
certo,
di valore che non è esistente, di ricchezza che non è ancora a disposizione.
Anche perché con la velocità con cui cambiano i tempi, probabilmente fra 20-30 anni le loro previsioni diventeranno obsolete. E
certo,
a tal punto vorrei chiederti, oggigiorno stiamo andando su un modello economico chiamato l'economia dei servizi, l'economia immateriale, che appunto non si pone più tanto sul bene sul bene materiale, quanto più invece sul servizi, sul materialità, sul digitale, eccetera eccetera. Eppure si continua questa corsa sfrenata alle risorse naturali, all'approvvigionamento da parte dei grossi gruppi finanziari alle risorse appunto di pubbliche di tutti. Come si spiega questa quasi contraddizione?
Ma certo, allora questa è una contraddizione interessante che secondo me molti non hanno compreso a fondo, però non è che sono io che ho la verità in tasca, ma coloro i quali hanno visto una transizione, una trasformazione dei processi di produzione verso l'immaterialità, secondo me non hanno fatto i conti con l'oste, cioè nel senso che anche un'economia dei servizi ha una base materiale. Facciamo il conto, per esempio, proviamo a prendere in considerazione la rete di internet, eccetera, che è diventata un po' l'epitome, come dire, il simbolo di questa transizione. Ora, questa rete non è una rete immateriale, è una rete con potenti basi fisiche. Le basi fisiche sono i cavi di fibra ottica, ma quelli anche precedenti di rame, che sono depositati sui fondi degli oceani per collegare i vari continenti. È fatta di tutti i dispositivi che abbiamo a disposizione, telefonini, computer, è fatta di grandi server che sono dei grandi consumatori di energia in due direzioni, in due modalità: uno perché consumano energia elettrica per storare tutta la grande quantità di informazioni che continuano a aumentare, dall'altro devono raffreddarsi perché altrimenti, come dire, non riescono a funzionare con l'efficienza dovuta, per cui devono spendere ulteriore energia per raffreddare questi mostruosi macchinari che funzionano, come dire, all'energia elettrica. Ora, se l'energia elettrica, come quella che viene utilizzata negli Stati Uniti, proviene per la maggior parte da fonti fossili, ovviamente tutto questo meccanismo è un grande generatore di CO2 che alimenta il cambiamento climatico. Sebbene alcuni stiano dichiarando, come Google ma anche Amazon, che i loro server, i loro sistemi di distribuzione dell'informazione, raccolta e di circolazione, per esempio degli ordini dell'e-commerce, sono tutti a base, come dire, di green energy, però continuano, come dire, una grande massa ulteriore di server e di macchine per storare i dati, come dire, a funzionare sulla base di energia che proviene da fonti non rinnovabili. Dall'altro lato c'è il problema invece dello stoccaggio di tutti gli strumenti che sono la parte finale della rete, dei miliardi di computer e dispositivi che sono a disposizione, che consumano costantemente materiale. Allora tu considera il fatto che questa rete, che è una rete apparentemente immateriale, invece ha delle profonde basi materiali, che è fatta di materia prima, di tantalio, i quali implicano peraltro, come il tantalio, dei conflitti e dei processi di sfruttamento del lavoro straordinari. Tu consideri il fatto che il tantalio è considerato uno dei cosiddetti conflict materials, significa dei materiali provenienti da situazioni di conflitto che erano state messe al bando, per esempio, dall'amministrazione Obama, e che invece sono stati ripristinati, sono stati tolti di utilizzo di questi materiali dall'amministrazione Trump. Il che significa che le grandi imprese, come per esempio potrebbe essere Apple, Samsung, eccetera, possono continuare tranquillamente ad usare materiale che viene scavato da miniere a cielo aperto, gestite dalle bande, bande locali, che poi affidano a mafie locali il commercio di questa materia prima. È il caso, per esempio, delle miniere di tantalio nel Kivu, in Kenya e al confine con il Ruanda, che è stato anche alla base del conflitto tra Hutu e Tutsi nel lontano 1990, la famosa, come dire, no, cioè quel conflitto,
sì,
di
conflitto
natura
Ruanda, certo,
che tutti noi ci ricordiamo molto bene. E il problema lì è legato anche a quello che aveva il controllo delle materie prime di queste miniere a cielo aperto, dove vengono impiegati bambini lavoratori che vengono rapiti e poi schiavizzati, sono forza lavoro forzata all'interno di queste. Ora, tu capisci che tutta questa macchina, ecco, io ho parlato solo del tantalio per non parlare del cacao, per non parlare dello zucchero, per non parlare del caffè, eccetera, non soltanto il problema appunto del consumo diretto di materie prime da parte di questo mondo dell'immateriale. E questa volta credo che sia un po' ipocrita chiamarlo immateriale, perché anche se si tratta di lavoro cognitivo, nessun lavoro è immateriale di per sé. Ogni lavoro è spesa diretta di energia, di lavoro mentale, di nervi, di muscoli, ma soprattutto, come dire, di energia metabolica, cioè di energia di riproduzione. Che si tratti di lavoro o che si tratti di materia prima scavata dal lavoro, ripresa dal lavoro, trasformata dal lavoro, che viene inserita all'interno di questi grandi, enormi spazi dell'economia dei servizi, in realtà hanno tutti una base materiale. E secondo me questa è una delle grandi, dei grandi problemi del capitale del futuro, cioè il fatto che ha a che fare con una fertilità che sta diminuendo a livello globale. Cioè la fertilità del pianeta, la sua disponibilità di materie prime sta diminuendo abbastanza rapidamente.
Certo.
Ora, questo che conseguenze può avere in un sistema dell'accumulazione e della valorizzazione del capitale che è basato sulla ricchezza costante di natura a basso costo? Si tratti di lavoro, di energia, di cibo, di caffè, di carne, eccetera. Allora questo secondo me è una delle sfide più ampie all'interno delle quali, come ho provato anche a dire in occasione di quel seminario, cioè, provare a vedere delle fratture tra quelli che sono gli orizzonti di sviluppo del capitale e i problemi invece che si trova di fronte ad affrontare, e lì provare a inserirsi nella contraddizione. Come una volta si diceva, sono le contraddizioni più importanti che possono generare anche degli spazi di libertà e degli spazi di azione per coloro i quali vogliono provare a cambiare lo stato di cose presenti. E credo che il tema ora dunque dell'ecologia, della frattura metabolica, del conflitto tra capitale e natura, eccetera, sia qualcosa, come dire, che va aggiunto al classico conflitto tra capitale e lavoro.
Certo.
O forse bisogna rileggere il conflitto tra capitale e lavoro alla luce del nuovo conflitto tra capitale e natura. Questa è un po' l'idea, no, che mi verrebbe, perché il problema della gestione delle risorse non è solo un problema del capitale, è anche un problema di una futura società liberata. Come noi faremo a gestire?
È quasi un problema anche di sopravvivenza, andando poi alla fine dei giochi, perché alla fine non, il cambiamento climatico, tutto quello che sta succedendo, non colpirà solo i più poveri, anche se saranno, come sempre, i primi a farne le spese, quanto più toccherà più o meno tutti, no?
Certo,
sì, poi anche il capitalismo finanziario, come hai detto bene, produce molti più sfruttati e aumenta drasticamente il divario tra super ricchi e masse di poveri, poi che si trovano ammassate negli slum perché le campagne sono diventate invivibili e altre determinate questioni, e soprattutto dà spazio appunto a politiche negazioniste che non vogliono scontrarsi contro gli effetti di quello che sta accadendo ai giorni d'oggi. Lo si vede negli Stati Uniti con Trump, in Brasile con Bolsonaro e anche Salvini, che si vuole rifiutare di credere che tantissimi migrati vengono qui perché certe zone dell'Africa sono diventate totalmente invivibili.
Certo.
Allora, appunto, prima di guardare la questione appunto delle fratture, come si potrebbe agire in termini rivoluzionari o di libertari, insomma, nelle fratture che si creano appunto tra ambiente e capitale, ti chiedo invece quale connubio c'è tra ecologia e, anzi, negazione della questione ecologica e autoritarismo. E in più, anche però, di dare un occhio a quella che viene definita l'economia green, il modello Obama per intenderci, che è sempre una forma di gestione della crisi ecologica attraverso delle tecnologie, diciamo, di autoriproduzione, definite poi appunto l'economia green, che però è anche questa una forma di controllo totale sulla vita delle persone. Comunque non
certo.
È che crea spazi di libertà, semplicemente opera, invece che consumare all'infinito, una riproduzione continua dell'energia senza cambiare il modello sociale, che comunque rimane del consumo, della produzione, eccetera,
certo,
eccetera.
Certo. Allora, guarda, io proverei a fare questa analogia, che magari anche gli ascoltatori sono abbastanza, cioè, la conoscono abbastanza bene. Allora, il classico conflitto storico è stato quello tra capitale e lavoro. Come l'ha vinto il capitale questo conflitto, o meglio, sono riuscito in qualche modo a metterlo sotto controllo? Beh, l'ha fatto in molte direzioni, ma la principale è stato allargando la torta prodotta di ricchezza, cioè, ossia, quello che ha fatto, che ha promesso, ecco, e che in qualche modo ha anche fornito alla classe operaia, soprattutto quella occidentale, il fatto di avere un accesso a una torta maggiorata, come dire, aumentata, di beni, servizi e merci. Cioè, in sostanza, quello che ha fatto il capitale è stato quello di dire alla classe operaia: senti, ti do un po' di più da consumare e su questo facciamo un accordo di lungo periodo, che non era soltanto l'accordo del fordismo, ma anche nel cosiddetto post-fordismo. Alla fine quello che conta è il fatto di avere accesso al consumo, insomma, sono le merci che abbiamo a disposizione, che sono state quelle che a grandi linee sono riuscite poi a mettere un po' sotto controllo anche la conflittualità del lavoro. Dall'altro, allora, che cosa succede invece nel conflitto tra capitale e natura? Allora, ovviamente qui non è che c'entra la natura, c'entra sempre ancora ulteriormente il lavoro, e si dice: ma di fronte a questa crisi, a questo conflitto che noi abbiamo con la natura, e il fatto che dobbiamo in qualche modo ridurre, ecco, il consumo di risorse, eccetera, noi proviamo a ridurre il consumo generale. Allora questa è la proposta inversa rispetto a quella precedente, per cui il capitale si trova di fronte a una situazione che è quella rappresentata dalla green economy, che chiede alle popolazioni, al lavoro che è stato sussunto all'interno del capitale, all'interno di accordi eccetera, di lunghissimo periodo intergenerazionale eccetera, di ridurre in qualche modo le sue, no, la sua disponibilità al consumo, laddove questa è stata favorita proprio, come dire, da un processo di inclusione della classe lavoratrice, del proletariato all'interno del processo di produzione del capitale. E qui credo che ci sia il problema appunto tra ecologia e autoritarismo. La green economy sta tentando di migliorare quella che è l'efficienza nell'uso delle materie prime, però si sta rendendo conto che questo è possibile raggiungere solamente se si riducono drasticamente i livelli di consumo nei paesi occidentali ovviamente, ma anche nei paesi, soprattutto quelli in via di sviluppo. Il problema sarebbe quello di ridurre i tassi di fertilità della popolazione eccetera, di ridurre anche lì, laddove questo implica una contraddizione potente, perché il capitale si basa sull'espansione, ma il capitale green si baserebbe un po' su una riduzione, o meglio sul fatto di ridurre in qualche modo la quantità di materia prima che è all'interno dei consumi di tutti dell'intero sistema. Ora, per raggiungere questo dilemma, allora, il modo in cui hanno risolto la contraddizione col lavoro è stato quello di aumentare i consumi. Il modo per risolvere la contraddizione con la natura è quello di ridurre i consumi, e qui credo che ci sia il potenziale, come dire, per identificare dei modelli autoritari e per vedere anche come si sta evolvendo il conflitto, perché il populismo climatico è il rifiuto di fare assolutamente questo, è il rifiuto di rinunciare a quelle che sono, no, le disponibilità di merci che vi sono a disposizione, e in questo buona parte delle popolazioni, soprattutto occidentali ma anche di altri paesi, sono alleate col capitalismo che è produttore di merci. Dall'altro lato il capitalismo green invece, che ha notato come invece nel processo di innovazione tecnologica, nel processo di introduzione di nuove merci, nei processi di sostituzione di merci insostenibili con merci più sostenibili, si possa annidare invece di potenziali di profitto per il futuro. Ma questo richiede un cambiamento totale. Allora io credo che ci sia una contraddizione all'interno e anche un conflitto fra questi due capitalismi. Il problema è che il capitalismo green, di fronte a quella che è l'inefficacia delle sue potenzialità e soprattutto le ambiguità del quale è portatore, ancora non è riuscito a farla. E aveva una piccola egemonia, o meglio non ha mai avuto, ma in qualche modo si è giocato una visibilità, se la sta giocando adesso attraverso delle proposizioni molto autoritarie. Il problema è quello che è stato l'aumento del costo del carburante in Francia, quelle che sono altre politiche ecologiche ambientali che non fanno i conti della popolazione, che sono tutte modellate sul top down, dall'alto al basso eccetera, stanno generando delle resistenza da parte delle popolazioni. La resistenza di queste popolazioni peraltro si fa affidamento anche a questioni un po' più ampie, che non riguardano semplicemente il fatto di rinunciare a qualche consumo, di andare verso consumi più ecologici, ma riguarda anche il fatto di rivendicare un diritto sulle ricchezze nazionali, e qui c'è il problema allora del populismo climatico o del sovranismo climatico, cioè nel senso di un sovranismo che rifiuta quelli che sono i precetti di coloro i quali dicono guardate che il cambiamento climatico ci sta portando alla rovina, e contemporaneamente rivendica un controllo totale su flussi di materia, di ricchezza e anche di lavoro all'interno del proprio paese. Qui cambia il modello, e questo poi chiudo rapidamente su questa prospettiva. Il tema delle migrazioni, così come è stato gestito dai sovranisti, e induce una riflessione sul fatto che stia cambiando il modello di flussi di lavoro e di materie prime tra i paesi sviluppati e i paesi non sviluppati. Nel passato il flusso di persone e di lavoro avveniva lungo le rotte dei flussi di materia prima. Faccio un esempio: la Nigeria vendeva, grazie ai beni, il petrolio all'Italia, e l'Italia in qualche modo si portava dietro un po' di lavoratori, no? Faceva in modo che un po' di popolazione nigeriana trovasse, come dire, uno sbocco migratorio all'interno dei nostri paesi. Quello che sta avvenendo adesso è invece uno sganciamento definitivo tra materia prima e persone. dei flussi migratori, no?
Esatto, dei flussi migratori, di come un tempo era, si restituivano, diciamo, dove si andava un po' a colonizzare, a trovarsi il mercato. Facevi bene l'esempio dell'Eni in Nigeria, si restituiva un po' di ricchezza portandosi dietro un po' di persone, sì, nel suolo italiano. Invece oggi
quello che sta capitando è che desideriamo soltanto appropriarci, o meglio i paesi e soprattutto i governi sovranisti vogliono le risorse e non vogliono le persone, e vogliono agganciare le persone soprattutto a quei territori che sono poi quelli più sfigati dal punto di vista ambientale, dove le risorse si sono perdute, la fertilità si è ridotta a zero, che sono colpiti dal cambiamento climatico, e vorrebbero in qualche modo incatenare queste persone in quei territori senza però rinunciare a quello che è l'appropriazione di altri, delle beni, dei beni e delle materie prime che sono a disposizione.
Esatto.
Ora tu capisci che questo scambio è uno scambio profondamente ineguale. Se tu non dai l'opportunità alle persone, dove tu rubi la loro ricchezza in qualche modo, perché non la sfrutti, perché riduci la loro disponibilità, perché pianti l'agiatropa per fare biodiesel, pianti soia per fare biodiesel, pianti cacao per fare cioccolato e via dicendo, e così, come dire, riduci al lumicino la loro capacità di esistenza e le agganci a quelle che sono soltanto i livelli di esportazione, ma soprattutto poi laddove finisce l'estrattivismo, come dire, cancella questo geocapitalismo, cancella la fertilità di quei territori, non vuoi assolutamente caricarti nessun costo sociale di quelle conseguenze.
Certo.
Uno di quei costi,
anzi,
sociali sarebbe appunto le migrazioni.
Anzi.
Il cambiamento climatico, e lo dice perfino l'IPCC, vede nelle migrazioni un processo, come dire, di adattamento al cambiamento climatico.
È per, cioè, forza, certo. E oltretutto non solo, anzi il modello proprio, diciamo, di Salvini, di quello di dire non solo aiutiamo a casa loro, ma mettiamo a casa loro i CIE e i CPR per selezionare la meglio gioventù, e quindi non solo espropriarli dei terreni, delle cose, ma anche espropriarli delle migliori teste e fare in modo che l'immigrazione accettabile sia solo quella di chi potrebbe trovare un posto qui nella società italiana. Allora, visto che siamo addirittura d'arrivo, ti chiedo brevemente se invece ci sono degli esempi, appunto, dove queste fratture tra ecologismo e società e capitale hanno creato, o delle proposte che hanno creato, delle società libere, diciamo, che si basano su forme ecologiche, non gerarchiche e auto-organizzate.
Guarda, io ho avuto alcuni maestri, come dire, nella mia vita, nel mio studio, cioè uno dei quali si chiamava Murray Bookchin, era un anarchico libertario ecologista degli Stati Uniti, nel Vermont, e devo dire che, insomma, mi ha insegnato molto. Molti degli ascoltatori che ascoltano Radio Blackout immagino che abbiano letto L'ecologia della libertà, eccetera. Allora, il modello di Murray Bookchin, peraltro, in qualche modo realizzato, messo al lavoro, no, in una situazione molto difficile di conflitto come quella del conflitto tra curdi, turchi e ISIS, eccetera, all'interno dell'area siriana, ma anche nel Kurdistan turco, è un'ipotesi interessante di lavoro che dovrebbe in qualche modo provare a reintegrare, armonizzare natura, società e, diciamo, attività politica, come dire, forme di autogoverno, mettiamola così. La proposta è stata chiamata da Mare municipalismo libertario, è stata poi interpretata in vari modi dal punto di vista pratico, eccetera, ma che si basa essenzialmente sull'idea di gestire le risorse, la vita economica, sociale, culturale delle comunità sulla base della democrazia diretta. Il municipalismo libertario sono direttamente assemblee municipali, town assembly, come le chiamava, no? Le assembly town, cioè le cittadine, assemblee di cittadini, assemblee urbane, assemblee di quartiere, eccetera, che deliberano direttamente su quelle che sono le proprie scelte, la propria vita e la propria vita collettiva. Ora, questo è stato un esperimento che ha fatto soprattutto nel Vermont, ma in alcune aree ancora degli Stati Uniti, e che, come ho detto prima, è soprattutto molto, un esperimento molto vivido, e quello appunto del Kurdistan, dei vari curdi, delle varie aree del Kurdistan diviso in vari stati sovrani, e mi sembra potrebbe essere, come dire, un punto di partenza, non certamente, come dire, la soluzione definitiva, ma l'idea è che in qualche modo ci si possa prendere cura, deliberare e decidere, per esempio su temi molto quotidiani. Cioè, la nostra quotidianità alla fin fine è fatta di una vita ordinaria che ha sempre a che fare con la natura. Proviamo a pensare al tema, per esempio, della mobilità e dell'inquinamento. L'altro giorno sono usciti fuori i dati della stampa, sulla stampa e anche sul Corriere della Sera, su Repubblica, su quelli che sono i potenziali di morte delle aree, dell'aria inquinata nelle città come Torino e Milano. Ora, questo dovrebbe essere un elemento di battaglia politica, cioè bisognerebbe veramente andare verso la rivoluzione del traffico, no, una rivoluzione della mobilità,
esatto,
una cancellazione della presenza delle auto nelle città. Cioè, non è che possiamo continuare, cioè, le battaglie che dobbiamo fare non devono semplicemente essere solo battaglie di grandi prospettive, eccetera, ma devono agganciarsi, radicarsi, mettere giù
alla realtà quotidiana.
Nella quotidianità.
Certo, invece qui vediamo scendere in piazza solo i no ZTL per capire invece quanto ancora siamo arretrati su questo punto di vista.
Ma noi le aree liberate dal traffico, le no zone, dovremmo costruire nei quartieri periferici, non solo del centro. Ti dico che il centro di Torino è anche bello, godibile, per me che sono uno straniero, non sono nato a Torino, devo dire, mi piace, però il problema sono i quartieri delle città, i quartieri periferici. Lì dobbiamo fare aree pedonali, impiantare il verde e mettere alberi e costruire spazi collettivi, no, in una logica di autogestione, perché i parchi, per esempio, sono fondamentali, i parchi nei quartieri.
Certo.
I mercati di zone, i mercati di mercatari, i mercati di frutta e verdura, di pollo, di carne, eccetera, sono fondamentali. Non c'è soltanto un portapalazzo, no? Sto pensando sempre una visione della città. Cioè, allora, tutti questi elementi che sono parte della nostra vita quotidiana dovrebbero entrare parte di un programma politico.
Certo, quantomeno non centralizzare e non delegare le proprie scelte e le proprie vite. Va bene, Dario, io ti ringrazio, siamo qui in chiusura, quindi ti saluto qui, ti ringrazio per questo approfondimento veramente interessante e niente, speriamo di risentirci più avanti.
A presto.
Grazie mille, ciao.